programma.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
È arrivato venerdì, anche noi andremo così in stand by, domani non andremo in onda, ma domenica ci sarà naturalmente il cinema e la radio, Hollywood Party, Luca Bandirali, Enrico Magrelli.
Buonasera.
Sei pronto per quest'ultima puntata?
Prontissimo.
Sei performante, come dice il nostro Dario Zonta.
Mi sono preparato e rinnovato.
È rinnovato, hai combattuto con i moduli tutto il pomeriggio. So.
Sì.
È vero?
Sono stanchissimo.
Ma Efisio, tu con i moduli della burocrazia, come ti trovi?
Lasciatemi aprire una parentesi, la gioia veramente enorme di poter stare veramente in un posto dove posso dire chiamare dottori, due dottori realmente, io che sono abituato tra aiuti registi e casting a chiamare dottore non lo è nessuno,
no,
massimo hanno la terza media proprio.
Sì, proprio
e io questa sera sono pieno di soddisfazione di questa cosa.
Ma poi ecco, abbiamo un ospite importante.
Appunto,
proprio
l'entusiasmo era anche per quello. Però ecco,
come lo vogliamo chiamare l'ospite? Dottore, professore?
Maestro.
Allora approfitto per dire una cosa. Il qui presente Teo Teardo non è maestro, ma dottore.
Dottore.
Ecco. Allora la mia soddisfazione è completa.
Siamo
proprio.
Tutti.
E quando, grazie,
quando
arrivederci,
fare...
ci vediamo la settimana prossima.
Con il cinema mi chiamano spesso maestro e non mi giro mai.
No, è vero. Allora, Teo Teardo è con noi, grazie, bentornato. Naturalmente eri stato con noi un po' di tempo fa, adesso non ricordo quando, ma un po' di tempo fa, e buona parte della trasmissione sarà dedicata a lui. I riferimenti, come sempre, il nostro sito internet, ho spiegato anche l'altro giorno come arrivare ai nostri cofanetti, il nostro sito è oliveparty.rai.it, visitatelo perché lì trovate i podcast delle puntate, e quindi potete, se avete perduto qualche puntata, volete riascoltarla, la potete scaricare e ascoltare, ci sono le foto, ci sono gli indizi dei quiz, ci sono una serie di anticipazioni su quello che faremo, e anche delle post anticipazioni, se così si può dire, su cose già fatte, oltre a delle versioni estese delle interviste che magari mandiamo soltanto dei frammenti quando sono registrate, non abbiamo gli ospiti in studio. Siamo su tutti i social network. Efisio, mi è arrivata anche una voce che tu con Facebook...
Ma a mia insaputa.
Ah, veramente?
A mia insaputa. Io un sito...
Ma usare questa formula
vecchia. Come si chiama? Un indirizzo Facebook? Dottor Mandirali, lei che è molto addentro a queste cose tecnologiche.
Hai una pagina Facebook
che
oggi abbiamo già cominciato a visitare e ha 70 amici.
70
adesso tu hai 70 amici.
Pensi, io nella mia vita non li ho mai avuti 70 amici. Speriamo che non la strappino.
No, ecco, il problema è che poi li devi invitare a cena, Efisio. Questo è il problema.
Regolarmente.
Sì. Perché altrimenti.
Il numero da voi chiamato è inesistente.
È inesistente. Mentre il 335-5634-296, se volete mandare degli sms, potete utilizzare anche WhatsApp per fare le vostre considerazioni. Ieri è cominciata in qualche modo, il giovedì escono nuovi film, avete già visto qualcosa, cosa andrete a vedere? Se avete delle domande naturalmente per Teo Teardo, noi le gireremo molto volentieri, mentre le domande per Luca e quelle per me noi non rispondiamo, non siamo in grado.
No,
noi siamo per il rinnovamento, quindi le domande vecchie non ce le fate, per fortuna, e a volte siamo anche per il cambiamento, siamo un po' inquieti e questo succede. Dicevo, oltre al podcast delle varie puntate, c'è un cofanetto nuovo di Zecca che proprio ieri è stato inaugurato, quello dedicato a De Sica, e potete trovare Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Matrimonio all'italiana, La Chauchard, Il giardino dei Finzi Contini. Quindi queste serate autunnali, quando un po' piove, fa freddo, uno si mette le cuffie oppure attraverso dei sistemi raffinatissimi potete riascoltare il cinema, la radio, dedicato veramente a un grande, grandissimo, infinito maestro. Le notizie, molto rapidamente, comincia con una notizia che è arrivata ieri sera, è stata ufficializzata, noi stavamo quasi alla fine della nostra trasmissione, è stata ufficializzata più tardi ed è morta all'improvviso, e questo vuol dire che evidentemente per fortuna non c'era nessuna malattia, un'attrice che giustamente viene definita una diva discreta, è Lucilla Morlacchi, era nata a Milano, aveva 78 anni e non ha fatto moltissimi film, vero Efisio? Anche
no,
tu che l'hai...
però è stata una grande attrice di televisione e di teatro.
E di teatro, ha fatto delle cose veramente...
Soprattutto a Milano.
Veramente molto, molto importanti, anche quando la televisione era un po' diversa, come diciamo di solito, che è un po' così una frase rituale rispetto ad oggi. Però chi ha una qualche familiarità, e molti dei nostri ascoltatori sicuramente hanno quella familiarità, con il grande cinema italiano, Lucilla Morlacchi fu scelta da un grande, grandissimo regista, che era anche un grande direttore d'attori come Visconti, e per il ruolo di Concetta nel Gattopardo. No? Concetta, la donna che si trova poi spiazzata dall'entrata in scena della Cardinale, e quindi Concetta, questo personaggio così un po' più grigio, un po' più dimesso, interpretato magnificamente da Lucilla Morlacchi. Ascoltiamola proprio nel Gattopardo.
3 balli in una settimana sono troppi. Io non vedo l'ora che finisca. Chissà cosa hanno tutti da essere tanto allegri. Mi dai le forcine? Che noia. Perché poi, finché non la smettono con tutti questi inviti, dobbiamo stare in città. E io non vedo l'ora di tornare in villa a San Lorenzo e riprendere la nostra vita tranquilla. Ma che dici? Io vorrei che questo ballo non finisse mai. È così bello. Chissà come sarà quello dei Trabia. Ho ordinato un vestito verde. Verde chiaro, sai? E tu? Sono così felice. Tancredi, sai, è così caro. Siete tutti tanto cari con me. Vorrei che tu fossi più contenta.
Che cosa posso farci? Stare in mezzo alla gente non mi ha mai divertita. Non mi piace nemmeno ballare. Non sono mai riuscita a ballare bene.
Dipende con chi balli. Cercati un cavaliere che ti piace.
No, non mi interessa.
Si dice. Sai quanti giovani sarebbero felici di farti la corte? Tu li scoraggi tutti.
Come il povero Cavriaghi. Ti ricordi? Come l'hai trattato, poverino?
Questo appunto è il Gattopardo, Lucilla Morlacchi, ed è il nostro modo per ricordarla. Ci fa piacere dare una notizia, perché è legata alla riapertura di un cinema. Noi spesso ci occupiamo delle sale che chiudono, delle sale che sopravvivono, delle sale che programmano. No, quest'estate ci siamo molto occupati della programmazione delle arene, ed è arrivata questa notizia attraverso la nostra pagina Facebook da Barbara Pieroni, e proprio ieri sera ha riaperto, dopo 5 anni di chiusura, un cinema a Viareggio, si chiama il Cinema Centrale, che veniva appunto viene definito lo storico Pidocchino, no? Lo chiamano così da quelle parti, no? Noi lo chiamiamo a Roma,
in Sardegna in Sardegna cinema parrocchiale o sì, insomma di terza visione,
di terza visione.
Non mi faccia dire parole in dialetto, che pochi capirebbero.
No, è vero, poi soprattutto noi non riusciremo a capire l'inaugurazione della nuova vita. Lunga vita al cinema centrale, con il film di Rohan Johnson, Fin qui tutto bene, che credo che poi esca a gennaio. E naturalmente questa è una notizia che ci fa molto piacere. Mentre Christoph Waltz, a quanto pare, dovrebbe fare la parte del cattivo, ed è credibile come cattivo, nel Bond numero 24. Siamo già arrivati a 24. Però ora c'è quella cosa, anche oggi andiamo con quella rubrichina. Sì, andiamo con quella rubrichina.
Mameli.
Per la rubrica Mameli, che appunto è dedicata alla grande musica per il cinema, visto che oggi abbiamo un grande musicista per il cinema, ci togliamo il gusto ogni giorno di ascoltare un grande tema della musica per il cinema. Il tema che volevo proporre oggi, tutti lo conosciamo, è il tema dei titoli di testa di Guerre Stellari, e quindi vi prego di mandare questo tema. No, scusate.
Anche ieri è capitata la stessa cosa.
Scusate, è perché purtroppo noi cerchiamo i materiali in archivio di Radio 3, è un archivio coltissimo, e troviamo, questa così a orecchio, è la sinfonia numero 4 di Bruckner.
Ma a orecchio, non so, perché...
se possibile, è chiaro che non c'erano grandi somiglianze. Ascoltiamo invece il tema di celeberrimo di Guerre Stellari di John Williams. Grazie. Ecco, è sempre un piacere, no?
Sì, è vero.
Riascoltare queste pagine che appunto non c'entrava niente con...
Ma assolutamente, no, a orecchio anche questo.
Ma qui però appunto quando dicevi che è spostato l'accento, che io faccio già fatica con l'accento,
sì,
con gli accenti della, no, di e, è, no, quelle cose lì.
E così sembra un'altra cosa, ma quando invece magari è un po' quella, no? Io, tra l'altro, volevo a questo punto sollecitare simpaticamente Teo Teardo.
C'ho un ricordo buffo legato a questo pezzo, però non so se lo posso dire alla radio.
Valuta tu, no? Se poi scatta la denuncia per te, no, sarebbe un peccato.
No, è che ho fatto la corte a una ragazza per un sacco di tempo e finalmente ci siamo incontrati e nel clou, ma avrò avuto 18-19 anni, nel clou è partita la radio sveglia con questa musica che ha dato un tono epico a tutto l'avvenimento, che e così in quel momento lì ai suoi occhi, cioè, sembrava una cosa programmata. Io mi sono anche spaventato, cioè, ho detto ma... ed è partita così perché era una musica che ascoltavo ed era collegata con un registratore a cassette che stazionava. E niente, così è stato un momento epico erotico.
Ma è bellissimo come ricordo. È un momento.
Quindi ogni volta che la sento io
sì,
torno
sì,
lì.
Torni lì, insomma. Ed epico ed erotico è il quiz di oggi, lo sai?
Veramente. Anche il numero di telefono è erotico, però. 800 050 333.
Allora, in questo film l'azione, lo sviluppo narrativo ha luogo poco prima della Seconda Guerra Mondiale.
Sul serio, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va.
Cos'era? Mi scusi, dall'album Still Smiling del 2013 di Teo Teardo con Blixa Bargeld, storico collaboratore di Nick Cave. Abbiamo scelto questo brano per introdurre questa conversazione con Teo Teardo perché la specificità di Teardo nell'ambito della musica per film è quella di non essere un musicista per il cinema, nel senso che ha cambiato molto così le regole, l'estetica della musica per il cinema, proprio perché tu venivi da un altro ambiente, non solo venivi da un altro ambiente, ma poi ci sei rimasto, cioè non ti sei fermato nella musica per film.
Beh, quell'ambiente lì si chiama musica intanto, che è così, non è un ambiente a caso. mi sono accorto che c'erano due cose che mi sembravano insormontabili. Uno, una serie di giganti che hanno proprio codificato un pensiero nella musica e nel suo rapporto con le immagini. Rota, Fusco, Morricone, quasi tutti italiani. Con dei codici così precisi che soltanto a paragonarsi con loro, cioè, sarebbe come se io adesso decidessi di fare blues e mi dovessi confrontare con Willie Dixon, con John Lee Hooker. Che fine farei? Farei una fine meschina. Quindi ho detto no, da quella parte lì siamo già passati, abbiamo già detto e fatto tutto, più di quello lì non si può più fare. E poi c'era un'altra componente molto poco interessante nella musica, che era quasi una cosa quasi prossima al piano bar, che mi irritava molto. Quando
cosiddetto commento.
Il commento però nel senso peggiore del termine. Preferisco il pettegolezzo al commento, ecco. Preferisco chi fa la spia, quelle cose lì, ecco. E ho detto, ma e invece un po' di musica, ad esempio? Che ne so, c'è un mondo gigantesco di musica. Io ho cercato di continuare a fare quello che sapevo fare, cioè suonare. E con la musica stabilire un altro rapporto col cinema. È stata una cosa lunga, impegnativa. E ci sto ancora lavorando. Non credo di aver avuto raggiunto una fine, anzi tutt'altro, penso che sia ancora tutto da sviluppare e forse mi sono anche reso conto che è infinito, cioè il tempo per sviluppare questo è lunghissimo, gigantesco, le possibilità sono enormi.
Ecco, tra l'altro un elemento che sto notando negli ultimi anni e nella tua produzione è che prima tu hai portato qualcosa del tuo lavoro musicale, cioè in quel famoso mondo che si chiama musica, lo hai portato al cinema, lasciando tra l'altro spesso molti cinefil abbastanza disorientati. Adesso mi sembra che tu stia portando molte cose dal cinema dentro la tua musica.
Sì, certo, è uno scambio continuo. Io spero di fare da corridoio che apre dalle porte da un ambito all'altro. Mi interessano. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia, che è un posto di confine, è un posto di passaggio.
In particolare, ecco,
questa cosa la cerco anche nella musica.
Volevo parlare di questo tuo album, ma prima di parlarne, che si chiama Ballyturk, ascoltiamo proprio la traccia di apertura, perché ha un illustra bene questo di cui stiamo parlando, cioè il viaggio di ritorno dal cinema alla musica.
China now. It warms the air around him and pushes back all that was yesterday. And in his mouth, he tastes the drink from last night. Beneath his nails, the dirt from Marnie's garden. In his jacket, the smells of her new perfume. The dust of glass from her window. His eyes close. And the noises he carries are churned into one another and pounding out now into the dawn. They crash over the hills and through the woods and down into the stream that runs through Ballyturk. Marnie Reynolds would be waking up to her burnt kitchen, smell the smoke from beneath her new perfume and hear the embers, and she'd know that it was him. In the dawn, he is barely the man he was yesterday. Poison is his envy, inescapable his crime, and the air is whispering still, Larry Aspen has a knife, he will never see the full morning.
Ecco, questo è appena un assaggio, però per illustrare quello di cui stavamo parlando, nel senso che intanto la voce profonda che avete ascoltato è quella di un attore molto caro al pubblico del cinema, Cillian Murphy. Che molti conoscono come spaventapasseri del Batman, sì. Di Nolan. E questo è un lavoro che esce come lavoro discografico, Ballyturk. E in realtà nasceva dalle musiche di scena per una pièce di Enda Walsh, che poi tu hai in qualche modo riconfigurato come musica assoluta. Però, ecco, per usare proprio dei termini cari al maestro Morricone, no? Cioè, tra musica assoluta, tra musica pura e musica applicata, non mi sembra che tu faccia una grande differenza.
No, anzi, adesso si è talmente tutto confuso che non saprei nemmeno più da che parte cominciare. E ormai mi sono rilassato in questa confusione, nel senso che si sono talmente sovrapposte le macchie, che prima erano delle chiazze, poi si sono proprio attaccate, allargate, e tutto si è sovrapposto, che forse era davvero quello che cercavo, di sovrapporre le cose e far sì che ci sia un ambito musicale che possa dirigersi da una parte all'altra mantenendo la propria identità. E la musica di questo progetto di Ballyturk nasce in questo modo. Un giorno stavo cucinando la pasta con le vongole.
In Friuli?
No, abito a Roma.
Ormai. No, scherzo, dai, sto giocando.
E mentre aspettavo, mentre l'acqua bolliva, stavo cucinando e scarico la posta e mi arriva una mail di Enda Walsh dal mio sito. Così mi scrive e mi dice: sono 2 mesi che sto ascoltando ininterrottamente Music for Wilderman, che era il mio disco precedente, e ho scritto Ballyturk, partendo da un tuo disco, non riesco neanche più a smettere. Mi piacerebbe collaborare con te, ma il punto è, io adesso sono arrivato a scrivere questo testo da un tuo disco. Tu, da questo testo, rifai dell'altra musica. Ed era un... Vedi, le macchie si stanno allargando e sovrapponendo. Certo. Questo era il punto di partenza. Quindi ho finito di cucinare le vongole e poi sono partito per Londra, ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a parlare. E la richiesta di Enda era di fare della musica, non della musica per. di creare un mondo. Cioè, lui mi ha dato il testo e mi ha detto: questo per me è Ballitor e arriva da un tuo disco, adesso fallo diventare di nuovo della musica tua, poi cambia poco che sia un disco, che sia teatro o... Anzi, è una situazione abbastanza confusa, perché lui è un drammaturgo, ma ha scritto anche per il cinema, ha scritto Hunger di Steve McQueen, gli attori arrivano dal cinema ma anche dal teatro, e tutti quanti abbiamo un forte interesse per la musica, quindi si è mescolato davvero tutto quanto, senza rigidirsi proprio in un ambito, deve essere così o cos'ha.
È stato lui?
Forse.
Ma perché l'avrebbe fatto?
Questo ancora non lo so.
Pensa se non è stato lui. Non solo non c'è più lei, ma gli tocca stare chiuso in una cella con la paura che voi vi sbagliate e gli date l'ergastolo. Ma ci pensi mai che ti puoi sbagliare?
Ci penso sempre. Non è colpa della minestra, non ho più fame. Franci, ma perché hai smesso col pianoforte?
Oddio, papà, ancora?
C'hai queste dita così lunghe, sembrano fatte apposta per...
Ne abbiamo già parlato.
Ma non mi hai spiegato perché?
Ma non te l'ho spiegato perché non lo so.
Ma ci sarà un motivo, no?
Ma ci sarà, ma non lo so. Non mi diverte, mi stanco, mi annoio.
Ma io non capisco che cosa è successo da un momento all'altro, così all'improvviso.
Papà, ti ho detto che non lo so.
Abbiamo fatto veramente un montaggio creativo, nel senso la clip era quella della ragazza del lago audio, e mentre le musiche sono quelle di Diaz. Quindi.
E poi adesso ricominceremo naturalmente alla nostra conversazione con Teotardo, però c'è l'epico erotico quiz.
Ma io sono pronto a dire l'epico ed erotico numero di telefono 800 050 333.
Allora, il secondo indizio, il film è ambientato in Messico. No, torniamo a queste due cose che abbiamo sentito, no? In cui siamo dentro la musica. Teotardo, ci racconti come lavori sulle colonne, no? Perché poi credo che sulle colonne sonore dei film, perché poi ogni musicista ha il suo metodo, al di là, certo, dei canoni che dicevi giustamente e intelligentemente, cioè è inutile fare rota 20 anni dopo, Piovani o Morricone,
nemmeno Morricone riesce più a fare Morricone.
No, nel senso, infatti, come giusto che sia.
È una parabola che si è conclusa.
Tu,
no?
Tu come lavori quando ti arriva la proposta di preparare le musiche per un film?
Beh, innanzitutto è una questione di dialogo. Cioè si parla proprio molto con il regista e poi comincio a scrivere leggendo la sceneggiatura, quando il film ancora non c'è. Ed è un momento interessante, perché fino a quel punto lì né io né il regista abbiamo ancora visto il film, ce l'abbiamo in mente, e probabilmente abbiamo anche in mente due film diversi, e questo è meglio ancora. E quindi quando cominciano a girare c'è già un po' di musica, e soprattutto quando cominciano ad arrivare i giornalieri al montaggio, che si comincia a dare una forma anche ritmica al film, in quel momento lì il montatore ha già a disposizione della musica e anche delle parti di film, e quindi la musica comincia a influenzare il montaggio e viceversa. Poi non è detto che quella musica rimanga fino alla fine, quello è soltanto l'inizio di un discorso, poi può essere totalmente stravolta. Però l'idea di poterla già cominciare a scrivere in fase di sceneggiatura dà a me che scrivo una maggior libertà, perché non c'è il rischio di cadere in una sorta di commento, anzi tutt'altro, e soprattutto scrivendo in quella libertà lì, poi nella fase successiva del montaggio abbiamo la possibilità di farci sorprendere da qualcosa che non ci immaginavamo nemmeno, e in più aggiungo ogni volta una serie di tentativi addirittura folli. Mi ricordo nel gioiellino, ho detto adesso qui infilo un basso distorto proprio a livelli parossistici, tanto non andrà mai, però gli arriva questo materiale al montaggio, si fanno anche due risate. Poi è diventato uno degli elementi ricorrenti nel film, no? Perché dice, ma guarda, questa cosa è proprio, sembra fatta apposta, invece non era fatta apposta, però si gioca anche, suonare in inglese play, vuol dire
no,
giocare,
vero,
vuol
giocare. Dire suonare. Senti, ti giuro una domanda che ti fa Angelo, che è un nostro ascoltatore, e che appartiene a una domanda che mettiamo nella storia parallela del cinema, no? Come gli universi paralleli in cui accadono delle cose. E quindi vorrebbe sapere da te se... te lo leggo, vorrei sapere se Teo avrebbe fatto un bel pezzo da club raffinato per la grande bellezza.
Grazie Angelo della domanda. Nel 99 sono andato in un viaggio in vacanza a Lecce e ho visto il tufo, l'ho proprio toccato, la pietra gialla lì, e ho pensato che mi sarebbe piaciuto diventare una sorta di reginetta della techno, nel senso mi sarebbe piaciuto diventare uno di quei DJ che fanno techno berlinese come piaceva molto a me, e Lecce mi sembrava il posto adatto. Però poi la vacanza è durata poco, sono ritornato in studio e me ne sono completamente dimenticato, ed è quindi finita la mia esperienza con quel mondo lì. Però è stato qualcosa che è durato poco, perché in quel momento lì ho fatto un disco, ho registrato delle cose lì. E ho cominciato a mandarle alle etichette che si occupavano di musica più techno, dance in qualche modo, e tutti mi dicevano, questa musica è troppo elettronica, non è abbastanza dance. Poi la mandavo a quelli che si occupavano di musica elettronica e mi dicevano, questa musica è troppo dance, non è abbastanza elettronica. E ho pensato che quella poteva essere la mia salvezza.
Dunque c'è un'altra domanda di Achille che invece ti chiede, mi piacerebbe sapere da Teo se lavora più su strumenti acustici in presa diretta o su post-produzione a computer.
Grazie della domanda. Lavoro soprattutto sulle persone, nel senso che un musicista non vale l'altro. Quindi prima dello strumento c'è proprio la persona e dobbiamo davvero capirci. Poi sono molto intrigato a indagare il suono acustico e successivamente poi a contaminarlo con l'elettronica. Ma scrivo soprattutto per strumenti acustici ed elettrici e poi l'elettronica arriva in un secondo piano.
Ecco, infatti un'altra caratteristica tua che ti differenzia molto rispetto ai musicisti di musica per film è che sei molto legato alle collaborazioni. Balanescu, Blixa, per citarne due che conoscono tutti. Ma in realtà tutta la tua carriera è fatta di incontri, no? Quindi mi conferma questo fatto che tu definisca poi i musicisti delle persone, perché i tuoi progetti non sono mai autocentrati. Forse anche questa è una delle cifre della novità che hai introdotto.
Forse perché sono figlio unico, forse perché abitavo a Pordenone, che era un posto abbastanza isolato, avevo bisogno di suonare con altre persone, e quindi... E poi perché sono una sorta di pesce da studio, sono sempre in studio. E qualche giorno fa ho visto questo documentario interessante sull'arte del rap, girato da Ice-T, e Ice-T intervistava Dr. Dre, che è una delle colonne portanti dell'hip hop. E lui ha detto, accidenti, mi sono accorto che negli ultimi 27 anni ho fatto solo 2 settimane di vacanza.
Un po' poche.
Ecco. E quindi, cioè, se passo tanto tempo in studio, io ho anche bisogno di condividerlo con delle persone e poi di suonare con loro, ma proprio per il piacere di suonare. E in questi giorni viene spesso in studio da me Joe Lally, che è il bassista dei Fugazi, che è una leggenda vivente. E noi non abbiamo un progetto specifico, noi ci vediamo e suoniamo.
E suonate proprio per il piacere.
Per stare assieme e suonare assieme.
E per giocare, come dicevi.
Esattamente,
prima,
sì. Ed è una delle cose più salutari che mi siano capitate.
Ecco, noi a proposito di suonare, ti salutiamo in realtà ricordando un appuntamento che ci sarà il 6 e il 7 dicembre, in cui tu farai una... Permettimi di chiamarla sonorizzazione, poi sarai sicuramente in disaccordo su questa definizione.
Sì, lo sono.
Però tanto comunichiamo,
perché
poi ci
sonorizzazione,
accordiamo.
Un giorno è venuto un signore abbastanza abbondante di peso che arrivava dalla Toscana dicendo, sì, sto facendo questo lavoro di sonorizzazione del suo studio, e mi metteva tutti dei pannelli. Che io ogni volta che penso alla parola sonorizzazione mi appare lui che mi monta dei pannelli.
Quindi la insonorizzazione.
Sì, esatto. Diciamo.
Comunque musicherai tre film di Man Ray.
Sì.
Il 6 e il 7 dicembre a Villa Manin, e questa è una prima assoluta in cui farai in trio queste musiche.
Sì, suonerò con Stefano Azzolina alla viola e Elena De Stabile al violino. Man Ray quando mi è arrivato per la prima volta un manuale di storia dell'arte che era un ragazzetto in mano, mi sembrava altrettanto dirompente e abrasivo come tanti dei miei eroi del punk rock di allora, e quindi insomma non ho più smesso di pensare a uno come lui. Adesso lavorare su questi film per me è un onore.
Allora, noi ti salutiamo, e c'è Cesare che ha scritto una cosa così che mi sembra simpatica, quindi la voglio condividere con te e con gli altri ascoltatori. Lo dico sempre ai musicisti: non tenete il PC in funzione mentre cucinate, nel suo caso c'è la pasta con i legumi, perderete l'appetito e riceverete posta da puntini puntini aspiranti compositori. Cesare, quindi abbiamo dato anche il tuo consiglio. Teoteardo, grazie di essere stato con
grazie
noi.
A voi. Ti
aspettiamo, questa è anche casa tua, come sai.
Ciao.
Ciao. Allora, il terzo indizio, che arriva su mentre c'è il gong, giustamente io non ho aspettato il gong, poi vi ricordo anche gli altri due, il film, il nostro film misterioso, è tratto da un libro che è stato definito una divina commedia ubriaca. Il primo indizio, l'azione si svolge prima della Seconda Guerra Mondiale, è ambientato in Messico.
Adesso siamo, o dovremmo essere, con una persona che organizza un festival molto importante che si chiama AS Film Festival, un festival uguale agli altri però diverso, a Roma domani e domenica all'auditorium del Maxi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera, benvenuto.
Ciao, grazie.
Allora, intanto siete alla seconda edizione ed è un festival appunto che ha uguale agli altri però diverso, nel senso che il vostro punto di forza è aver coinvolto alcuni giovani con sindrome di Asperger per realizzare un festival di cinema.
Esattamente, in realtà l'idea nasce proprio dai ragazzi. Diciamo che nasce perché si cercava una sorta di linguaggio comune. Il problema dei ragazzi con sindrome di Asperger, o in generale di persone che si riconoscono nella condizione autistica, è quello di trovare il modo di comunicare con le persone neurotipiche, e noi siamo arrivati alla conclusione che il cinema, che ha un linguaggio in qualche modo universale e riconoscibile, è lo strumento che lega il mondo neurotipico con il mondo autistico. Ecco perché siamo arrivati all'idea di fare un festival.
Ecco, Giuseppe Cacace, ci sono varie sezioni in questo festival, non è, come dire, un festival poco articolato, siete riusciti anche a creare delle sezioni molto interessanti.
Sì, perché in realtà l'idea di parlare di autismo è, diciamo, in qualche modo marginale. Una volta appurato che i ragazzi hanno la sindrome di Asperger, approfittiamo in qualche modo di un contesto così importante come il Maxi, come, diciamo, il contesto di un festival, per veicolare un messaggio positivo relativo all'autismo. Dopodiché si parla di cinema, per cui si parla di tematiche molto diverse. Abbiamo una sezione di cinema d'animazione internazionale, c'è un concorso di cortometraggi italiani, ci sono anche due focus, uno sulla città di Taranto e quindi il tema del diritto al lavoro e salute, e un altro è su le frontiere e l'immigrazione. Quindi i temi che affrontiamo sono molti e diversi.
E tra l'altro c'è Giuseppe Cacace, c'è anche una giuria che valuterà, se abbiamo capito bene, no, i film che sono stati selezionati, e vedo dei nomi importanti tra i giurati.
Sì, ci sono, diciamo, tre giurie. Ovviamente c'è un premio del pubblico, perché ci piace l'idea comunque di coinvolgere il pubblico, anche perché tra il pubblico ci sono moltissimi ragazzi con Asperger, e ci piace l'idea di farli partecipare. Poi c'è una giuria, diciamo, giovane, di persone addette ai lavori ma comunque non conosciute, e poi c'è la giuria in qualche modo importante, che vede la partecipazione di Giuliano Montaldo, Andrea Purgatori, Santo della Volpe e della redazione della rivista Confronti.
Allora, Giuseppe Cacace, abbiamo detto domani e dopodomani all'auditorium del Maxi, un festival da seguire. Buon lavoro, naturalmente.
Grazie mille. Posso ricordare il sito?
Sì,
con
certo.
Tutte le coordinate, asfilmfestival.org. Tra l'altro, per chi ha meno di 26 anni, l'ingresso al Maxi è completamente gratuito, sia domani che dopodomani.
Questa è un'ottima notizia. Grazie.
Grazie a voi per lo spazio. Arrivederci.
Ne ha? Quanti?
Ne avevo 10 e poi ne ho lasciate tutte. Ho 29 anni e abito a Tenza.
Sto cercando una bella ragazza. Voi avete morosi, fidanzati?
Non è timido per niente.
Lui probabilmente vuole quello che per te è Marina, ovvero una persona a cui voler bene, con cui è bello far l'amore.
Benissimo allora, a posto.
Allora, questo è uno dei film, un frammento di uno dei film che viene proposto domani dopo domani all'Auditorium del Maxim, The Special Need di Carlo Zaratti. Mentre, Efisio, tu che ormai sei un critico accreditato a tutti gli effetti... Ma ti sei iscritto al sindacato giornalisti o al sindacato critici?
No, per ora sono ancora neanche iscritto al sindacato attori, non mi vogliono. No. Mi sono trovato molto col dottor Teardo quando diceva lei è troppo tecnico, poco musica. A me succederà sempre la stessa cosa, no, sei troppo... Una volta mi hanno detto, no, sei troppo romano, cioè veramente
ma
è stata
poi
una...
dopo è quasi, no, non è credibile, sono... non sei credibile come romano.
Non sono credibile neanche al cinema, comunque ieri ci sono andato, sì. Ci sono andato e ho visto un film che ha a che fare con Radio 3. Ve lo ricordate, 6 gradi di separazione?
Certo,
sì, perché è andato
certo,
in onda certo, circa un'ora fa.
I nostri vicini di studio.
Il titolo della trasmissione è tratto dal titolo di un film di Fred Schepsi, che io ho sempre chiamato in un altro modo. Poi, grazie all'intervento del nostro caro amico Rooney, australiano, ci disse che il regista australiano...
Loro, a casa loro,
Fred
lo chiamano
Schepsi,
così. Certo.
È così. E si chiama Words and Pictures, cioè parole e immagini. Ed è una commedia sentimentale con Clive Owen e Juliette Binoche.
Due discreti attori.
Infatti. John Marcus, Clive Owen, è un professore di letteratura molto, molto bravo e soprattutto molto amante di quello che è il suo tema di insegnamento. E la Juliette Binoche è Dina Del Santo, che è una insegnante di arte, in realtà pittrice di grande successo anche lei. Si ritrovano in questo liceo dove insegnano appunto le loro materie e iniziano un'attenzione chiaramente
cioè all'inizio si stanno un po' antipatici,
ma no, neanche perché così. Lei è un po' sulle sue, ma insomma lui riesce poi ad ammorbidirla e iniziano questa tensione tra l'importanza delle parole e l'importanza della figura. Quale cosa delle due è più importante? E nel film poi si vedrà. In realtà la cosa più importante è l'insegnamento, è quello che loro potranno trasmettere ai loro allievi.
Efisio, ma tu sei per le parole o per le immagini?
Io sono per tutte e due, anche perché credo che senza le immagini ci si annoia un pochino. Senza le parole si può anche stare qualche istante, qualche minuto. Insomma.
Ma anche delle ore a volte.
Anche in silenzio assoluto si può anche star bene.
Può essere bello.
Il film secondo me è godibile, io lo consiglio agli ascoltatori di Radio 3, Words and Pictures, ascoltiamo una clip.
Guardatevi, twittate gli amici per dire cosa? Ho mangiato uno yogurt?
Sì, Tammy.
Non ha corretto i nostri ultimi 3 compiti.
Che frase monotona e laboriosa.
Vi presento la nostra nuova insegnante, la professoressa Del Santo.
E come soprannominata?
Il ghiacciolo. Dicono che abbia picchiato uno studente.
No, era un professore. In questo corso ci interessa ciò che possiamo definire belle arti. Le parole sono menzogne, le parole sono trappole.
Ecco una parola per lei, arroganza.
Ed ecco un'immagine.
Questa è guerra.
Guerra! Allora, questo è il film consigliato da Defi Critico, se da un po' ti chiameremo anche così, naturalmente.
Come volete, basta che mi chiamate.
Questa settimana è andata malissimo, con le prime 2 giorni non abbiamo fatto il quiz, però stiamo 3-0. Pare ci sia un vincitore.
Ma sentiamo chi è. Pronto?
Pronto.
Buonasera, il suo nome da dove chiama?
Giorgio da Roma.
E qual era il film, Giorgio da Roma?
Il film è Sotto il vulcano.
Lo dice con una sicurezza, Giorgio da Roma.
Ma le spiego perché. Perché sì. Non è tanto il film che appunto non è un grande film, ma è il romanzo, che è stato il romanzo mito di almeno 2 generazioni. Ed è un romanzo dimenticato, grandissimo romanzo, ti auguri.
è un grandissimo, sì, è vero, un grandissimo romanzo. Ripetiamo per
Malcolm Lowry.
Sì, no, no, ripetiamo anche il titolo del film perché i nostri ascoltatori, è Sotto il vulcano, 1984, di John Huston. Ma Giorgio da Roma ha una voce, secondo me, riconoscibile, cioè, mi sembra familiare.
Il resto di accento torinese che mi è rimasto dopo 60 anni.
Sì, sì, no, ma a parte l'accento torinese, ho l'impressione che lei nella storia del cinema italiano abbia avuto qualcosina, e abbia un peso preciso, insomma.
Qualcosina, ma spero che non sia un peccato.
No, 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 anzi...
Che non mi costi il premio.
No, il premio, come sa, ma... Arlorio le dice qualcosa?
Sono uno sceneggiatore.
Giorgio Arlorio. Infatti no, la voce ci sembrava molto molto familiare. È un piacere sentirti, Giorgio. Grazie di essere stato con noi.
Ho telefonato lo stesso, ho pensato che poteva arrivare, però mi ha fatto talmente piacere il ricordo di questo,
certo,
grande romanzo.
Dimenticato.
Abbiamo
fatto bene.
Ha una particolarità, se volete vi dico, sono sempre
certo.
Il romanzo era difficilissimo da affrontare. Conosco almeno due amici cari e consiglieri che hanno iniziato a leggerlo e si sono fermati 3-4 volte, ma siccome si sentiva che riguardava tutte le situazioni, alla fine sono riusciti a leggerlo tutto, e ricavandone questo grande legame proprio, perché c'è tutto, c'è il mondo di quegli anni, c'è la solitudine di chi non parte per la Spagna.
E quindi è un libro che consigliamo anche ad altre generazioni. Giorgio Arlorio, ti ringraziamo veramente molto. I sceneggiatori possono partecipare al quiz, quindi non abbiamo fatto nessuna irregolarità, hai fatto bene a provare a telefonarci. A presto.
Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Massimiliano Capitolo, Alessandro Boschi, Francesco Affrisari, Teo Teardo, poi dottor Crespi, scusi, il dottor Magrelli, no, mi perdoni assolutamente, e il dottor Bandirali,
dottor
Silvestri, e Pigio Mulas, sì,
è Silvestri, non
mi... era scritto così e mi sono confuso.
No, lo so, lo fanno apposta.
E poi il dottor Arlorio.
Per metterti in difficoltà, sai, lo fanno,
se lo fanno
così...
apposta.
Vai al cinema questo weekend?
Speriamo.
Noi ascoltiamo il cinema alla radio, i girasoli ci sono.